Aveva auspicato che un giorno si arrivasse a dibattere di questo argomento. Lo facciamo con l'autorevolezza, con l'equilibrio, con la compostezza di questa straordinaria persona che io con grande piacere, a nome di tutta Colorsa Radio, ricevo qui all'interno del nostro speciale alla vigilia della giornata mondiale sull'autismo, ed è la dottoressa Gabriella Lesmo. Dottoressa Lesmo, benvenuta a Colorsa Radio Overture.
Buonasera.
È un piacere personale averla, finalmente possiamo interagire. L'ho sfiorata in qualche conferenza, l'ho vista sicuramente in qualche trasmissione televisiva, ma oggi ho il piacere di averla qui in diretta con noi e di questo la ringrazio. Vigilia della giornata mondiale dell'autismo, sapevano, grazie anche all'Agenzia Internazionale della sua partecipazione, ci hanno scritto anche dal Tagikistan. La dottoressa Gabriella Lesmo, lo ricordo, pediatra, che insieme all'amico Gabriele Milani, ormai siamo diventati un po' tutti amici, no? C'è un punto di congiunzione che riguarda ovviamente l'impegno finalizzato a cercare la verità su quelle che possono essere le possibili relazioni tra i vaccini e l'autismo. Proprio tra un istante dovrebbe ritornare con noi in diretta telefonica la dottoressa Gabriella Lesmo. Qui si parla ovviamente che hanno intrapreso una ricerca clinica finalizzata a identificare il profilo immunologico dei bambini che hanno sviluppato sindrome autistica dopo un primo periodo di normale sviluppo evolutivo. E qui insomma c'è tanto, si denuncia anche la scarsa adesione alla terminologia internazionale di riferimento, per non dire la fantasia con la quale vengono spesso definite in Italia le sindrome autistiche. Dottoressa Lesmo, c'è?
Sì.
Eccola
sì,
qui
sì,
la dottoressa.
Sì, sono presente.
Allora, la sua presenza qui, come la presenza anche di altri suoi colleghi e dei genitori, ha acceso un grande dibattito. È da questa mattina che i nostri redattori non fanno che rispondere al centralino. Ecco, finalmente abbiamo la dottoressa Gabriella Lesmo. C'è relazione tra i vaccini e l'autismo?
Allora, la premessa è che non esiste un esame di laboratorio né un esame di imaging strumentale, risonanza, TAC, piuttosto che un esame di elettroencefalografia, che provi che il vaccino o ha l'autismo o anche un'altra patologia neurologica insorta dopo, in concomitanza con il bouquet vaccinale, possa essere stata causata dall'autismo. Abbiamo però una serie di elementi che puntano il dito e sono estremamente suggestivi, e più passa il tempo, più abbiamo dati da raccogliere, più fanno rendono solida quella che era solo un'ipotesi. Un'ipotesi peraltro messa in campo da tanti genitori in America, dove la malattia, l'autismo regressivo, così come lo conosciamo noi adesso, ha cominciato a crescere negli anni, ad aumentare fino ad essere un aumento veramente esponenziale, e quindi ad allarmare innanzitutto le famiglie. Ora, il fatto che non ci sia un esame di laboratorio o un esame strumentale che provi il collegamento diretto causa-effetto fra un evento e una patologia non riguarda solo l'autismo, ma riguarda la maggior parte delle patologie. Quindi in questo l'autismo non è poi così diverso. Diciamo che purtroppo l'autismo viene considerato una malattia psichiatrica. Ora, la malattia psichiatrica sarebbe un disturbo del pensiero. Mi dite come può averlo un bambino piccolissimo? In realtà quello che noi chiamiamo autismo, o meglio sindrome autistica, perché è caratterizzata da un gruppo di sintomi ben specifici, che però, pur essendo presenti in tutte le persone colpite, possono esserlo in ciascuno di esse in misura diversa, in realtà è l'espressione sintomatologica di una profonda infiammazione cerebrale in un quadro che noi indichiamo come encefalopatia. Ora, questa encefalopatia è diversa da quella che è l'encefalite acuta, e su questo purtroppo la medicina accademica cerca di ostacolare questo tipo di ottica. Encefalopatia è una sofferenza del cervello su base metabolica piuttosto che tossica, piuttosto che immunologica, e quindi esiste come entità. Ora, per motivi che noi non sappiamo, in queste forme vengono ad essere colpite non tanto le aree motorie, ma quelle che sono deputate a quelle che noi chiamiamo funzioni complesse, ossia il linguaggio, il ragionamento, la capacità di interazione con gli altri, la capacità di interpretare un segnale sociale, la capacità di risolvere un problema. Ora, queste funzioni molto complesse non hanno una sede anatomica molto, diciamo, relativamente piccola, ma sono il risultato dell'interazione di grosse fette del cervello.
Allora, dottoressa, ecco, io la incalzo, sì, anche perché ci sono veramente tantissime persone in ascolto da ogni parte del pianeta. Allora, le lascio ancora la parola per concludere questo pensiero e poi dopo le giro forse la madre di tutte le domande, perché, se non sbaglio, ma credo di cogliere anche l'assenso dei nostri redattori, soprattutto il capo redattore Giulia Scrivin, fu una sua dichiarazione rilasciata qualche tempo fa in televisione. Se è vero che l'autismo c'era anche prima e non si conosceva, non era possibile diagnosticarlo, mi dovete dire dove sono tutti gli adulti autistici. Io non ne vedo molti, grazie al cielo, aggiungo io in giro. E c'è chi risponde e dice: ma poi questa patologia in età adulta viene classificata con un altro termine, non è più riconosciuta come autismo. Torna con noi la dottoressa Lesmo?
Sì,
dottoressa Lesmo, era caduta la linea, l'abbiamo recuperata. È con noi in collegamento la dottoressa Gabriella Lesmo. Prego, dottoressa.
Allora, stavo dicendo che proprio perché vengono colpite queste aree, quindi queste funzioni, i sintomi non si vedono compiutamente all'esordio della malattia, perché i bambini sono molto piccoli e normalmente a quell'età non esercitano queste funzioni, non le hanno ancora maturate. E di qui nasce il fatto che esiste un gap tra l'evento ambientale scatenante questa patologia e il momento in cui essa diventa compiutamente manifesta.
Allora, poi ovviamente, anche perché siamo collegati con gli Stati Uniti, dove si sta proiettando il film proprio tanto discusso, sì, e ritirato dal Tribeca Film Festival. Alla grande discussione si sta animando qui, anche grazie ai nostri redattori che fanno un lavoro davvero straordinario, encomiabile questa sera. Allora, ha chiamato in redazione oggi un tizio, insomma, ci ha insultato, ma quello conta poco. E poi ci sono ascoltatori che riprendono un suo pensiero. Lei, in buona sostanza, in una trasmissione televisiva ha detto: mi si dice, parola della dottoressa Gabriella Lesmo, sì, che l'autismo esiste da tanto tempo, ma prima non c'erano gli strumenti per diagnosticarlo. Voglio sapere dove sono gli adulti autistici. E questo è un pensiero che coglie l'immaginario e la condivisione a banda larga dell'opinione pubblica. Però c'è il dottor Martella che dice: l'autismo in età adulta viene classificato come un'altra patologia. Ma è vera questa cosa o no?
Dagli ignoranti.
Ecco,
allora vorrei sapere se ammettendo che fosse vero, allora noi avremmo dovuto vedere una diminuzione delle diagnosi che una volta venivano erroneamente classificate non autismo. Dove sono? Questa cosa avviene. Poi il numero dei bambini e dei ragazzi colpiti è talmente alto che ormai li riconosci per strada. Dove sono gli adulti che hanno patologia? Non ci sono, perché è sempre stato rarissimo l'autismo.
Allora, quindi... leggo, eccolo qui, grazie al test. Allora, mi risulta che con la maggiore età l'autismo non sparisce ovviamente, ma viene diagnosticato sotto diverse altre patologie, per questo non c'è l'autismo da adulti.
Ma se questo, allora, l'autismo regressivo è quello che viene nei bambini che insorge quindi in età precoce dopo un periodo di sviluppo normale, quindi è già dall'inizio, non può essere improvvisamente un adulto diventare autistico. E comunque è talmente caratteristica la sintomatologia dell'autismo che, a parte le definizioni di fantasia, non puoi confonderla né con una paralisi cerebrale.
Sì, ma abbiamo risposto, dottoressa Lemmo. Io le chiedo scusa per i tempi che ovviamente alzo, tengo sostenuti, perché tante persone sono in ascolto e tante devono anche intervenire. Però ci tenevo proprio che dopo il saluto di Roberto Mastalia ci fosse la sua partecipazione. Io sono andato in giro, ho fatto l'inviato di guerra, ho visto i morti nell'ex Jugoslavia, ho visto i morti, soprattutto i civili, e si strazia il cuore quando vedi i bambini inermi morire per la guerra. E poi sono andato in provincia di Bologna e in provincia di Piacenza, dove operavano dei dottori, delle persone per bene. E io chiesi proprio ai padri, alle madri, ai genitori di questi bambini: quanto vi toglie il medico? E loro ci si sposero: quanto ci dà in termini di speranza un medico come lui? Poi intervistai questo medico e gli dissi: dottore, perché non vuole che io faccia il suo nome? Perché ha detto: questo mi creerebbe tanti problemi, mi impedirebbero di fare quello che io in buona sostanza faccio. E lui mi disse: io aiuto i bambini, però li voglio. E uno dei due non prendeva, visto che lavorava in un ospedale pubblico, ha detto: io non mi sposto, però li ricevo a casa mia, e non prendeva un centesimo. Ma come interveniva sull'autismo causato dai vaccini? Con delle diete alimentari che lei conosce meglio di me, proprio per rendere più estricabile possibile la funzione dell'intestino di questi piccoli bambini, che era stato intossicato, massacrato dai metalli pesanti contenuti nei vaccini. Allora c'è la relazione tra vaccini e autismo, dottoressa Lei?
Sì, ma non è solo quello, in realtà non è proprio come lei l'ha detto. La relazione è suggestiva ed è sostanziata da tutte le indagini immunologiche che noi abbiamo fatto in questi anni ai bambini, prima delle terapie, durante e quando miglioravano tantissimo, perché bisogna dirlo, i bambini possono uscire dall'autismo. Se non tutti possono essere recuperati al 100%, almeno all'80% ci arrivano, purché facciano le terapie giuste, e bisogna sapere perché le si fa. Allora, l'autismo è il risultato di una encefalopatia di tipo autoimmune scatenata dai vaccini in soggetti che sono vulnerabili, vuoi per età, vuoi per costituzione, nei confronti di insulti ambientali che possono stimolare in modo abnorme il sistema immunitario. Il bambino, e soprattutto il bambino piccolo, non è in grado di gestire, come nelle età successive, le risposte immunologiche. Se viene iperstimolato, la risposta immunologica può essere sbilanciata. È una questione tecnica, cerco di essere semplice. Pensate che sia un sistema che grossolanamente ha due grosse braccia e un braccio di regolazione. Ora, se io mi sbilancio sul braccio che per brevità posso chiamare TH2, divento allergico. Ciò comporta l'iperproduzione di anticorpi di tipo reaginico, che è responsabile delle manifestazioni allergiche di tipo acuto. Se io invece sono più sfortunato e mi sbilancio sul braccio TH1, io ho una reazione autoimmune che fa parte, fino a una certa misura, della reazione immunologica normale, ma che è un sistema immunitario maturo poi blocca. In questo caso non succede, e quindi il sistema nervoso viene ad essere l'oggetto di questa reazione autoimmune. Perché l'intestino? In realtà noi non lo sappiamo, ma l'idea che mi sono fatta io è che, poiché nell'intestino i neuroni sono molto rappresentati, diventano anche loro il bersaglio. La dieta non è una terapia eziologica, è una terapia di sintomo, per motivi che noi non
però
sappiamo.
Però miglioravano questi genitori, cioè, mi dicevano,
e continuano
che
a migliorare, ma non perché si disintossica l'intestino, perché
non lo so, per questo mi confronto con lei, perché è un medico.
Ecco, perché in realtà, per questioni che noi non comprendiamo del tutto, in questi bambini c'è un'alterazione della digestione e un'alterazione della permeabilità intestinale, per cui nel lume intestinale vengono prodotte delle sostanze derivate dal glutine, derivate dalla caseina, ma anche da un'infinità di altri alimenti, che sono essi stessi neurolettici, cioè che hanno un effetto diretto sul funzionamento cerebrale. Grossolanamente sono due grossi gruppi: il gruppo degli oppioidi, che stordisce, e il gruppo dei neurolettici diversi, che agita. Quindi per questo vanno messi a dieta i bambini, per proteggere il cervello dall'azione nefasta di queste sostanze, che sono misurabili. Quindi non si tratta di idee bislacche o di usare il pendolino. Basta mandare una raccoglia, un campione di urine adeguato per intervallo di raccolta, eccetera, e mandarli in laboratori specializzati, sono tutti all'estero.
Allora, prima di salutarla, dottoressa Lesmo, perché poi noi ovviamente ci fregiamo della partecipazione di medici, noi dopo sentiremo, dopo il suo intervento, una serie di mamme e inizierà proprio ad aprire questa corale la signora Francesca Marcarelli, la quale mamma di Giulio ci ha detto, qui contattata dalla nostra redazione. Giulio era nato sanissimo, dopo i vaccini ha avuto problemi. C'è poi la mamma, la signora Michela Pascolini, la quale dice: mio figlio è nato bene, dopo i vaccini ho avuto grossi problemi. La mamma di qui del ragazzo è la signora Maria Di Domenico. E mio figlio è nato sano, danneggiato dai vaccini, affetto oggi purtroppo è affetto da encefalite. E poi c'è Paola Meattini, madre di un ragazzo di 16 anni danneggiato al 100% dai vaccini. È suggestione questa?
No.
Ecco, appunto.
No, perché io vedo le cartelle cliniche di centinaia di bambini.
Perfetto, quindi
e
i vaccini
tutti
fanno
lo stesso
male.
Andamento.
Mo fanno male, oddio, nel senso che poi c'è anche chi scrive: dottor Gravicioli, non faccia terrorismo, ci mancherebbe altro, mi affido ai
medici.
Terrorismo
lo fa chi ti fa credere che se non vaccini il bambino contro un meningococco muore.
Appunto, quindi su questo siamo d'accordo. Dottoressa Lesmo, grazie di cuore, a presto, a prestissimo.
La saluto.
Grazie alla dottoressa.